9:22, dicevamo, il Dio dei giovani musulmani, raccontato da Viviana Mazza, inviata del Corriere della Sera. Viviana, buongiorno.
Buongiorno.
Hai vissuto come appunto inviata del Corriere in diversi paesi di religione musulmana, soprattutto di religione musulmana. Hai scritto anche libri sui ragazzi. I nostri pregiudizi sono confermati sugli estremismi di questa religione, oppure si può spiegare diversamente?
Sicuramente ci sono degli estremisti, non è una cosa falsa, e non è falso che siano spesso anche molto giovani, perché se pensiamo per esempio a chi si è unito all'ISIS, partendo soprattutto dai paesi occidentali, chi compie gli attentati sono comunque millennials pure loro. È chiaro che sono una percentuale piccola dei musulmani nel mondo, si parla di 1,6 miliardi di persone, e in questo 1,6 miliardi di persone uno su tre hanno meno di 15 anni e due su tre hanno meno di 30 anni, quindi una popolazione giovane enorme, che noi spesso quando pensiamo alla popolazione musulmana pensiamo al Medio Oriente, in realtà poi i paesi più popolosi sono l'Indonesia e l'India, che non è il primo paese che viene in mente. L'incontro che abbiamo fatto ieri tentava di affrontare un po' questo discorso partendo dalla mia esperienza, che non è un'esperienza di accademica, è un'esperienza di giornalista, e quindi mi è capitato di viaggiare in moltissimi paesi, dalla Siria all'Iran, all'Iraq, e l'Egitto, dove ho vissuto prima di lavorare per il Corriere della Sera, ma anche per esempio il Pakistan, e attraverso questo percorso e anche molte storie ho cercato di raccontare come in realtà che tipo di millennial musulmano uno è. Dipende da molte cose, dipende dal fatto di poter essere liberal oppure conservatore oppure nessuna delle due cose, ed è anche molto diverso essere un giovane musulmano in un paese per esempio come il Pakistan, che cresce, nasce e vive in un paese come il Pakistan, dove essere musulmano sunnita significa essere parte della maggioranza, ed essere per esempio un ragazzo di origini pakistane che cresce in America, dove questo significa essere la minoranza. Per cui che l'esperienza anche di Dio, di che cosa significa credere in Dio, non credere in Dio, è molto diversa a seconda di dove la vivi, perché in molti paesi occidentali si ha la sensazione oggi che la religione non sia soltanto una cosa personale, ma diventi anche una cosa politica. Di fronte ad una realtà dove ai musulmani viene spesso chiesto di rendere conto anche di attentati terroristici che loro non hanno commesso, ma che hanno commesso degli estremisti, per esempio l'hijab e segni come questi di religiosità diventano anche per molti di loro un segnale apparente della loro appartenenza, non solo religiosa. Portarli diventa anche quindi una forma di protesta, cosa che magari una ragazza in Pakistan che vive e cresce in Pakistan non sente, lo porta per religione, per cultura, oppure non lo porta se non sente la religione in quel modo. Mm. E un altro aspetto di cui abbiamo parlato un po' è anche quello dell'ateismo, nel senso che c'è per via anche della questa generazione è caratterizzata da due cose. Una è fondamentale, ed è la tecnologia, questa è l'era di internet e dei social media che permettono loro da una parte di entrare a contatto con idee diverse da tutto il mondo e dall'altra anche di esprimerle. Per esempio in Egitto c'è una pagina Facebook che si chiama Atei Egiziani, che ha almeno 50.000 followers, e guardando anche la televisione capita di vedere dei ragazzi giovani che parlano dell'ateismo, che sono discorsi che fino a poco tempo fa sarebbero stati inconcepibili, che tuttora però li mettono in pericolo, perché dichiarare di aver abbandonato la religione musulmana può essere anche causa di pericolo. Se uno sheikh in Arabia Saudita o anche in qualche parte dell'Egitto decide che questa è blasfemia, che sono opposte, ti potrebbero anche altri musulmani, qualcuno estremista potrebbe anche decidere di ucciderli. Quindi però allo stesso tempo c'è questa voglia di esprimere la propria identità in modi diversi, quindi è stato un discorso interessante, anche perché tra il pubblico c'era una ragazza musulmana velata, c'era un ragazzo egiziano copto, c'erano diversi italiani che poi hanno parlato delle loro esperienze di vita e di condivisione di esperienze con ragazzi della stessa età, però di religione musulmana. Io ho parlato meno dell'Italia, devo dire, perché essendo una giornalista di esteri conosco di più paradossalmente le realtà appunto medio orientali o dell'Asia. Però sono stati i ragazzi stessi a parlare delle proprie esperienze in Italia
e quindi a portare le loro testimonianze. Ecco, stavi dicendo che chi vive appunto in Medio Oriente, nei paesi di prettamente religione musulmana, ha un approccio con la religione diverso da chi vive nei paesi occidentali. Probabilmente anche perché, perlomeno da quello che si legge, a meno che non abbiano genitori particolarmente severi, un po' vieni portato da quello che è il modo di vivere nel posto dove sei, no? Si raccontano storie di persone che magari vivevano in America, erano comunque libere, una volta tornato nel paese hanno obbligato la moglie a mettere il velo e vabbè, poi anche casi più estremi di sequestri di persone e di figli.
Sì, dipende ancora una volta, perché per esempio una delle cose che ho fatto con i ragazzi è gli ho raccontato, prima di parlare con gli studenti ieri, ho diciamo parlato con una serie di persone che conosco in paesi diversi, in Egitto, in Pakistan, come un modo per portare di millennials, come un modo per portare le loro testimonianze. E c'è una mia amica, una collega egiziana, una collega pakistana che è una giornalista anche lei, e lei mi raccontava in realtà un'esperienza opposta a quella che tu racconti, nel senso che lei è pakistana, è cresciuta in una città che è quella di Karachi, che è una città che è la capitale commerciale, diciamo, del Pakistan, è una città con molta violenza ma anche con molte possibilità per le donne di lavoro, di carriera. Anche lei fa la giornalista, non è sposata, ha compiuto 30 anni, insomma delle situazioni di libertà che anche all'interno dello stesso paese non ci sono per altre donne. Quindi all'interno di uno stesso paese la situazione può essere molto diversa. Lei quando va in America parla con i suoi cugini che stanno in America, di origini pakistane, e nota che loro hanno molta più rabbia, hanno molta più, perché si devono continuamente confrontare con una società nella quale dopo l'11 settembre c'è grande sospetto nei confronti dei musulmani, e le dicono: tu sei privilegiata perché tu vivi in un paese dove i musulmani sono la maggioranza e non ti sei mai dovuta porre il problema in che modo la religione è parte della mia identità. Tu sei, lei si chiama Medica, tu sei Medica, non sei Medica la musulmana, ma una volta che vieni in America sei categorizzata principalmente per il fatto di essere musulmana. Lei vive in una famiglia però, diciamo, borghese, liberal, abbastanza liberal. Ha una sorella col velo, che porta il velo per scelta, lei non lo porta, sua madre non lo porta. Però c'è anche una parte della famiglia che invece ha vissuto delle forme appunto di come dire, di rapporto, anche con quelle donne hanno vissuto delle profonde discriminazioni. A un certo punto quella parte della famiglia ha deciso di lasciare addirittura il paese, quindi dipende molto dalla parte del paese che vivi, dalla famiglia, da tante cose, per cui è vero che c'è appunto la costrizione alle nozze, ma non c'è soltanto quello. Spesso le famiglie, per esempio per i matrimoni combinati, sono ancora molto frequenti in questo paese. Questo non significa che sempre che sia soltanto quella parte della storia. Infatti una cosa che ho raccontato ai ragazzi è che sì, cioè non bisogna semplicemente pensare che i musulmani che vivono nei paesi occidentali se la passino meglio, come dire, dei musulmani che vivono nel loro paese d'origine. Dipende da tante cose, la classe sociale è una cosa fondamentale. Quando tu dicevi tu vai nelle scuole, io spesso vado nelle scuole anche medie a parlare ai ragazzi, perché ho scritto dei libri per ragazzi, uno dei quali storia di Malala, sulla ragazzina che ha vinto il premio Nobel per la pace. Spesso gli ricordo che in Pakistan c'è stata una donna primo ministro, Benazir Bhutto, mentre in Italia non c'è mai stata. Questo non significa che le donne in Pakistan abbiano maggiori diritti, ma questa donna era di una classe sociale e era figlia di proprietari terrieri, suo padre era stato presidente, era stato primo ministro, ha fatto le scuole migliori in Inghilterra. La classe conta a volte più del genere, più dell'appartenenza di genere.
Beh, poi sappiamo che più ovviamente uno è acculturato e magari più apertura mentale ha, proprio per un fatto che leggendo, istruendosi, insomma, vede il mondo sotto un'altra ottica. E la speranza è che i millennials abbiano possibilità di ragionare. Poi nessuno contesta ovviamente una religione o l'altra, ognuno deve essere libero, ma il rispetto per il prossimo e quindi anche per la donna, la storia di Malala ce lo insegna, è fondamentale ed è auspicabile che insomma pian piano riguardi tutti. Ti ringrazio Viviana per essere stata con noi.
Grazie a voi.
Grazie, buona giornata.
Arrivederci.
Beh, abbiamo fatto questa bella chiacchierata, fra poco le previsioni dei